redigio.it e la storia continua.
Sempre a fatti davvero accaduti, documentati o in un archivio storico dove vado a spulciare, a cercare notizie, oppure da quella tradizione del racconto orale che oggi purtroppo non c'è più. Secondo me è esistita fin verso la metà degli anni 70. Io in particolare ho avuto, anche se allora mi dava anche un po' fastidio, perché io avevo una nonna paterna che viveva con noi e mi raccontava storie, e dico, basta, me l'hai già detto. No. Adesso, scrivendo di quel periodo, i miei tre romanzi sono tutti e tre ambientati negli anni del fascismo, mi affiorano alla memoria questi ricordi, no? Proprio in modo freudiano, no? Andando a stuzzicarli in qualche modo. Parlo di un episodio, mi viene in mente quell'altro. Poi certo, di arbitrario, nel senso letterario, no? Arbitrio di chi scrive un romanzo, se no il rigore è il mestiere dello storico. No? Da questo punto di vista l'arbitrario è magari il tenere insieme tutto. Se io raccontassi nella verità più vera i passi, la sottolineatura, dovrei scrivere non un romanzo ma 12 o 13 raccontini. Detto in altre parole, sono tutti episodi nella sostanza davvero accaduti, poi magari per tenere insieme la trama, un episodio lo porto avanti di 2 anni, quell'altro lo tengo indietro di 3, ma siamo sempre in quel periodo. E quindi sono quasi tutte storie vere. Me ne dica una che l'ha colpita.
A quale dei mille culi?
Quella dei mille culi, tra l'altro io ho scoperto che la corte dei mille culi c'è quasi dappertutto, anche a Cerro. In un sacco di comuni, anche in provincia di Varese, diversi, io vivo la provincia di Varese, anche in provincia di Milano, non solo a... Sono stato a San Vittore mi hanno detto che anche loro ce l'hanno la corte dei mille culi, a Venegono, provincia di Varese, sono più modesti, sono solo 100. Dice quella del centro,
era un cortile.
Era un cortile, no? Che vuole indicare, per dire, quello più grande dove c'è tanta gente, no? Però è vera anche la storia, nel caso specifico, quella di cui parlo io, che siccome la piazza di Gorno Maggiore è in pendenza, adesso non è più così, il cortile c'è ancora, però si entra attraverso un portone e poi è un cortile chiuso. Invece, quando è nato il toponimo nell'Ottocento, sul lato era aperto e siccome le latrine, perché allora si chiamavano così, erano 3 o 4 per 60-70 persone, se non di più, che vivevano lì dentro, e poi nel momento del bisogno ognuno si arrangiava e siccome la piazza in pendenza, chi stava nella parte alta della piazza, non bastava la siepe che c'era a proteggere
l'intimità.
E allora è nato questo toponimo, questa maniera.
Ah,
quindi sono storie in questo senso, è vero.
Ma anche banalmente la storia dei tre amici che vanno a Legnano a prendere la bicicletta, si fermano a mangiare, c'è proprio un sapore.
È una storia vera. Va bene, in questa storia io ci ho messo anche la figura del Canavesi, Severino Canavesi, il campione locale da Valleolone, è stato campione d'Italia di ciclismo nel 1945 ed è arrivato 2 volte terzo al Giro d'Italia. Purtroppo era chiuso da campioni del calibro di Coppi e Bartali, se no ha vinto la Coppa Bernocchi per stare qui nel nostro territorio. Nel Giro d'Italia, non so se nel 37 o nel 38, nella tappa Cortina-Trento, era virtualmente maglia rosa, e il suo patron, preso dall'entusiasmo, gli è andato a sbattere con la macchina, l'ha fatto cadere ed è arrivato poi terzo, appunto, nel giro, nella classifica finale. E allora io ho raccontato, insomma, di questo qui, che era un tifoso del Canavese, voleva farsi costruire da lui la bicicletta, perché poi lui era un professionista, ma si arrangiava facendo anche il meccanico di biciclette, e siccome però non gliela poteva fare nei tempi che lui desiderava, era andato a Legnano e ha fatto una mangiata di risotto, e questo davvero è un aneddoto che non ho sempre sentito raccontare a non so quante persone. Il cameriere porta il piatto di portata e loro erano convinti che era il piatto per uno solo, no? Uno si mangia tutto e poi avanti, ma il risotto era talmente buono che ognuno ordina un piatto di portata. Questi sono, perché, ecco, lei mi ha offerto lo spunto per dare un'altra indicazione sui miei, fare un'altra considerazione sui miei libri. Nei miei libri, in tutte e tre, diciamo, il libro è il romanzo è costituito da tre elementi. La storia in quanto tale. Nel primo racconto un litigio tra il segretario del fascio e il curato, non per politica ma per una questione che riguarda una morosa del segretario del fascio, che ne ha due peraltro di morose, no? Per cui il curato si intromette e litigano per quello. Nel secondo, lo diciamo fra un attimo, il secondo è quello che ha la struttura più complessa, quello di cui parliamo questa sera, perché si intrecciano i racconti del Pietro, i racconti della Renata e quello che accade mentre i due raccontano, cioè nella primavera del 40, quando c'è già la guerra in Europa e l'Italia sta per entrarci. Il terzo racconta la storia di una cooperativa agricola che ebbe un grande successo sul piano storico. Poi io mi sono concesso delle libertà letterarie, ho cambiato i nomi, ho fatto, adesso non è il caso di entrare in tutti i dettagli, ma parlo di un personaggio che poi ha finito la sua vita proprio qui a Cerro, e si chiamava Martino Galmarino. E Corla Maggiore era stato sindaco, poi podestà, e aveva messo in piedi questa cooperativa che ha avuto un grande successo, e racconta la storia della cooperativa e le vicende sentimentali del suo direttore. Queste sono le storie. Sullo sfondo delle storie delle storie private, chiamiamole così, c'è la storia d'Italia, perché dal 1915 al 1940 ci sono in mezzo due guerre, il fascismo, la marcia su Roma, il concordato, il plebiscito, la guerra d'Etiopia. E il terzo elemento è il costume, la mentalità dell'epoca, in un'ottica, diciamo così, nella visione popolare, anche nel linguaggio. Per esempio, io che facevo un insegnante, lui è stato mio studente, raccomandavo ai miei studenti di non mettere l'articolo davanti al nome. I linguisti dicono che è un lombardismo, no? Nell'italiano più corretto non si dice Carlo Giovanni, non il Carlo il Giovanni, ma nel parlato popolare, e non solo popolare, anche gente colta, in Lombardia dicono il Carlo il Giovanni. L'uso delle metafore, le metafore allusive, no? Oggi si parla liberamente di tutto. Un tempo non era così, e soprattutto se si facevano dei riferimenti così a sesso, per esempio, bisognava sempre dirli usando le metafore, no? Facendo capire. E allora io ho ripreso un po' anche questi elementi del linguaggio. Queste sono le tre componenti: la vicenda privata, chiamiamolo così, la storia d'Italia che fa da sfondo, il costume, il linguaggio, la cultura dell'epoca in cui i miei romanzi sono ambientati.
C'è una parte che, devo dire, ho apprezzato di più, sono una grande amante di Guareschi.
Sì.
E la parte che mi piace più di Guareschi è proprio questa micro storia, queste micro vicende che raccontano in realtà quella che era la vita dell'epoca. Ed è la parte che veramente ho sentito molto, che ho apprezzato di più. Perché io sono mezza lombarda e mezza indiana.
E quindi
mi ricordo di mia nonna, tutte le storielle che mi raccontava, e hanno proprio lo stesso tipo di storia. oppure?
Ma io questo ho cercato di scrivere. Nel secondo romanzo, Il notaio di Bertino di Bologna, c'è questa struttura abbastanza complessa, due personaggi, la Renata, che è una donna che abita appunto nella corte dei Mille Curie, vive intensamente la vita di cortile, ha un'amica venuta dal sud, sono i primi immigrati che arrivano in Lombardia, soprattutto nei paesi di provincia, Milano l'immigrazione era già più presente anche in precedenza, e gli racconta vecchie storie di paese a sfondo un po' pettegolo, ce l'ha soprattutto con l'Aiole, la loro vicina di casa. Io volevo, così per darvi, anche se voi avete dato prima un'occhiata, per darvi un'idea di queste storie che la Renata racconta, vi leggo proprio la paginetta iniziale, l'incipit, come si dice con termine tecnico. La Maria Napoletana è l'amica venuta appunto da su, che chiama tutti Napoletana, lei se ne vuole perché viene dalla Basilicata e dice: ma perché mi chiamate Napoletana? La Renata gli risponde: ma che ne so, io il posto più a sud che sono stato è la Piazza Duomo di Milano, che ne so che cosa c'è a sud di Napoli. Quando il culo si frusta, l'anima si aggiusta. La Renata tradusse in italiano il detto dialettale a beneficio della Maria Napoletana, che la guardò con aria interrogativa. Quando il culo diventa consunto e non funziona più, riprese la Renata, allora si incomincia a pensare all'anima. La Maria guardava l'amica con un volto sempre più perplesso. Continuava a non capire. Sveglia, si spazientì l'altra, e smettila di fare l'ingenua. Quando non hai più la voglia o magari la possibilità di combinare quelle cose che si fanno a letto con gli uomini, è troppo comodo pentirsi dei peccati consumati in tanti anni di lussuria e dedicarsi anima e corpo alla Chiesa. Quello che ho dato, dato, quello che ho avuto, e buonanotte suonatori. Le cose del Signore non possono girare così. La fede non è un divertimento, come alle giostre. La signora fa la santarellina, ma dov'era la religione quando il sangue ribolliva? Stava parlando dell'Aiole, la loro vicina di casa, sempre in prima fila nelle messe e nelle altre funzioni che si celebravano nella chiesa di Olonia, pronta a fare la comunione tutti i giorni e a confessarsi una volta alla settimana, in apparenza candida come un giro, costantemente disponibile a dare una mano al signor curato nelle incombenze organizzative e nei vari lavoretti necessari per mandare avanti la famiglia. Secondo la Renata, il comportamento pio dell'Aiole puzzava di pentimento tardivo, perché è sempre stata una grandissima troia. Ecco, questo ce l'ha con l'Aiole. Il perché ce l'abbia con l'Aiole non ve lo dico, perché è un po' il mistero che corre in tutto il racconto e che nasconde anche quelle che erano le problematiche della condizione femminile in quegli anni, dove le donne erano, come dire, sottoposte a un rigidissimo controllo su ogni cosa che potessero fare. La considerazione mi dà lo spunto per farne un'altra. Io racconto con questo tono ironico e scanzonato, però sono anche convinto che con questo tono si possano dare degli spunti di riflessione anche seri, no? Non è che per dire qualche cosa di serio bisogna necessariamente essere seriosi. Per chiudere con le storie della Renata, appunto senza dire poi perché ce l'abbia tanto con l'Aiole, vi voglio leggere un altro pezzo, ce ne sono diversi, no, nel mio libro. Maria, te ne voglio raccontare un'altra che non ti ho mai detto sulla nostra cara vicina. La Renata fece un salto indietro di oltre 20 anni, quando lei e l'Aiole erano entrambe sposate da poco. Allora non conosceva bene la vicina, ci tenne a precisare, non aveva ancora capito chi era ed erano entrate un pochino in confidenza. Un giorno la svergognata l'aveva invitata a salire perché le voleva mostrare la sua camera da letto, comprata in Brianza e di legno pregiato, se poi era vero. A lei non era sembrato un granché. La scoperta interessante era stata un'altra. una cosa da non credere. Sul risvolto del lenzuolo del letto matrimoniale c'è una scritta. Non lo fo per piacer mio, ma per dare un figlio a Dio. Che faccia tosta, proprio lei doveva avere sul letto un motto del genere. Avesse almeno avuto il buon gusto di non farmelo leggere, concluse la reata. Invece ripetevo orgogliosa che lo aveva ricamato la sua povera nonna. Di sicuro la depravata non aveva mai seguito il consiglio della nonna e si era sempre solazzata senza ritegno. Quanto ai doveri verso Dio, meglio sorvolare. Anche qui c'è un po' il costume, ma quello che diceva lei. Questa storia della scritta sul lenzuolo, quella di questa sera credo sia la 102esima presentazione che faccio dei miei libri. In alcuni posti c'erano delle persone che la conoscevano anche loro, no? Questa tradizione della scritta che in alcune famiglie cattoliche si metteva sul lenzuolo, richiamando la giovane sposa al fatto che i rapporti con il marito erano finalizzati a dare un figlio a Dio. E qui invece la Renata ne fa oggetto di scherno nei confronti della Iole, che invece a suo dire era molto dedita alla lussura. Questi sono i racconti della Renata ed è il primo piano narrativo. Il secondo piano narrativo sono i racconti del Pietro. Il Pietro è un vecchio socialista che al marito della Maria Napoletana si trovano tutte le sere all'osteria, bevono un quartino in due, una sera paga uno, una sera paga quell'altro, e il Pietro racconta, anche lui, vecchie storie di paese, legate però alla politica locale, rimpiangendo, lui che è sempre rimasto socialista ed è contro il fascismo, rimpiangendo i tempi in cui c'era libertà e democrazia, e parte da lontano. Questo è un fatto storico. Prima dello scoppio della prima guerra mondiale, nel 1914, Carlo Arrimonti, che era il leader dei socialisti di Busto e della Valle Olona, a soli 26 anni venne eletto sindaco di Busto e andava per tutta la Valle Olona a fare i comizi. Nelle sue memorie, scritte dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando era già un uomo anziano, ricorda che non riusciva quasi mai a parlare perché i parroci suonavano a distesa le campane e coprivano la voce.
Questo
fa molto Don, ma è vero, no? Lo sa anche lui.
No, ma facciamo cita Don Branca, addirittura. Don Branca, nel libro che nel libretto che dedica a Galmarini, narra del fatto venuto a Marnate, perché proprio da Marnate c'è stato quel clou, nel senso che i marnatesi hanno proprio menato le mani, mentre negli altri comuni si sono limitati a suonare le campane, a Marnate si sono pezzati. E non so a quale, e appunto Don Branca lo racconta nel libretto dedicato racconta questo episodio, probabilmente perché parlava proprio il professor Proverbio. Non mi ricordo il contesto, comunque alla fine della fiera racconta di questo episodio che racconta che ricordava molto bene.
Certo, è una cosa notissima, no? Questa qui dei comizi del Carlo Arrimonti. Ma poi soprattutto il Pietro è orgoglioso e racconta con rimpianto la campagna elettorale del 1920. Che sono le elezioni comunali in cui nella realtà storica Gorno Maggiore ha ottenuto l'autonomia.
Gorno Maggiore, diciamo, l'alter ego di Olonia.
Sì, io così volevo, come dire, evitare lo stretto campanile, io ho pensato un nome di fantasia che però ha un fondamento storico, perché Gorno Maggiore è diventata frazione di Gorno Minore nel 1870. Appena fatta l'unità d'Italia, venne approvata una legge che prescriveva l'accorpamento dei comuni sotto i 3.000 abitanti, ed era questo il caso. Naturalmente l'Italia è molto campanilistica, nessuno accettava di buon grado di diventare frazione di un'altra località, e il prefetto di Varese di Varese, allora non c'era la provincia di Varese, è stato un lapsus dovuto alla situazione attuale. Prefetto di Milano, allora eravamo in provincia di Milano, fece la proposta in questi termini, dicendo: ma qui non si tratta di che un paese diventa frazione dell'altro. Il nuovo comune potrebbe chiamarsi Olonia e costruiremo un municipio a metà strada. Se qualcuno di voi conosce Imperia, l'Imperia ha fatto davvero così, unendo Onelli e Porto Maurizio, ha costruito il comune a metà strada. Imperia è una città che io conosco bene, c'è il comune, siccome è capoluogo di provincia, la prefettura, la questura, persino le poste centrali sono a metà strada, così sono scomode per tutti, no? Nel senso che ognuno per andare in questi uffici deve andare in macchina, perché sono a metà strada tra un centro e l'altro. E quindi questa era la promessa. Poi di fatto Gorgo Maggiore diventa frazione di Gorgo Minore. Litigi da campanile in continuazione, finché nel 16 viene fatta una legge in deroga in cui si stabilisce che i due comuni si separino. Ci sono le elezioni del 20 che io racconto attraverso la figura del Pietro Morelli in tono ironico, e c'è una campagna elettorale accanita, insomma la prima volta che si elegge il sindaco dopo 50 anni, ed è in questa campagna elettorale che entra in scena il personaggio che dà il titolo al libro, il notaio Libertino di Olonia. E perché il titolo è quello? Perché il notaio è l'unico personaggio che è presente in tutte e due le storie, sia nelle storie pettegole della Renata, sia nelle storie politiche del Pietro. Il notaio Libertino di Olonia, vabbè, ve lo presento leggendo anche qui una paginetta. Il dottor Ghiringhelli apparteneva a una famiglia in cui la professione di notaio veniva trasmessa di padre in figlio, ma con lui la tradizione stava arrivando al capolinea, dato che, salvo sorprese in età avanzata, non aveva figli ed era orgoglioso della sua condizione di scapolo. Orgoglioso perché, confidava, il matrimonio sarebbe stato una gabbia, una prigione per uno come lui che non poteva amare una sola donna, privandosi della gioia e del piacere di dedicarsi a tante, per offrire il meglio del suo animo e della sua prestanza fisica. Si compiaceva dell'appellativo di libero pensatore che il paese gli aveva riservato, alludendo alla sua fama di Don Giovanni, al fastidio che a volte esprimeva verso la morale cattolica, alla passione per l'arte futurista, al vezzo di contestare le opinioni più diffuse e conformiste, all'originalità del suo modo di vivere, talvolta tendenti alla bizzarria. Vestiva con raffinata eleganza, abiti in grisaglia dal tanno impeccabile, cappotti di lana pregiata d'inverno, giacche di lino d'estate, e sempre la cravatta, anche con i 35 gradi di certi pomeriggi di luglio e agosto. Portava scarpe tirate a lucido alla perfezione, e per non sporcarle camminava per le polverose strade di Olonia zizzagando, in modo da evitare gli escrementi delle bestie, che i contadini portavano in continuazione avanti e indietro dalle stalle. Dopo la morte dei genitori, prima il padre, più avanti negli anni la madre, viveva solo nell'antica casa di famiglia, un tempo residenza nobiliare, e del resto più d'uno lo aveva sentito sbandierare ascendenti di grande lignaggio. Lo assisteva un'anziana domestica che di nome faceva Castissima. La Castissima è una donna anziana, pia, religiosa, che non ha, è nubile, non ha quindi ovviamente figli, è affezionatissima al notaio, lo considera quasi un figlio, ma dissente da tutto questo dire, un figlio scapestrato, e in paese si dice che ogni volta che arriva un'amante diversa lei si fa il segno della croce e recita l'atto di contrizione chiedendo, si fa carico lei di chiedere perdono al Signore per i peccati che il suo datore di lavoro commette. Il notaio, l'ho letto prima, ama l'arte futurista, e nel corso di un viaggio, una breve vacanza a Firenze, compra una statua di un artista futurista che per lui è una grandissima opera d'arte e orgoglioso la piazza nel suo studio notarile, suscitando polemiche a non finire, perché per lui è una grande opera d'arte, per alcuni di Olonia si è lasciato fregare, gli hanno rifilato una ciopeca che vale un accidente, l'ha pagata a caro prezzo, per il curato è addirittura un monumento all'oscenità, perché è la statua è un nudo maschile. Per di più, gli artisti futuristi tendevano a rimarcare, ad esasperare le forme, quindi vabbè, traetene voi le conclusioni. Lo mette nello studio, polemica a non finire, la castissima che rischia quasi uno svenimento, no? In questa situazione, la statua finisce col diventare protagonista della campagna elettorale. Perché? Io ho voluto un po' ironizzare su quel vezzo che c'è ancora, c'è sempre stato, no? Ci sarà sempre forse nella politica, prima che ai cittadini venga detto le liste in campo sono queste, i candidati sono questi, vengono fatti degli incontri riservati. E in uno di questi incontri riservati si pensa che il posto più adatto sia proprio lo studio del notaio, posto privato, no? Dove vanno gli addetti ai lavori, punto e basta. Non vi dico che cosa succede, perché vabbè, è uno degli snodi del mio romanzo.
Questa statua non piace, questa statua non piace tendenzialmente.
Questa statua tendenzialmente non piace. Io vi leggo poi quel che succede dopo. Dopo le elezioni, per mesi, anzi per un po' di anni, alla locanda del Cavallino, che è il ritrovo dei Buon Temponi, si continua a discutere del perché, del perché il notaio ha appoggiato il cappello sulla statua in una certa maniera. Non vi dico altro, poi leggendo qualcosa capirete da soli, se no bisogna leggere.
Alternativa.
No, nel senso, se no, se rivelo tutto, credo se poi qualcuno vuole leggere il libro, sciuperei il piacere della lettura. Allora, il discorso è quello lì. Perché ha appoggiato il cappello? Il segretario comunale, che nel gruppo era quello con più anni di studio sulle spalle, puntò sul sottile, provò a leggere il gesto in chiave intellettuale. Coprendo le vergogne con il cappello, oltre che con il panno verde, il dottor Demetrio intendeva fare riferimento alla libidine inespressa, racchiusa nel profondo di ogni essere umano, come insegnava un certo Freud, fecero ripetere tre volte il nome, che aveva indagato sull'inconscio. Apprezzando lo spessore culturale del notaio, era in questo ambito che andava cercata l'interpretazione del segno, di sicuro un simbolo legato alla sessualità. Era inutile porsi altri interrogativi. Il Marchetti assentiva, trovare il ragionamento del segretario in sintonia con la concezione di pensiero del Diringhieri. Gli altri del gruppo avevano capito poco, trovavano l'interpretazione contorta, non erano convinti e continuarono a discutere per mesi, anzi per anni. Sul finire del 1921, quando le elezioni erano ormai un ricordo sbiadito, in una di queste inconcludenti dissertazioni, una sera che pioveva come Dio la mandava, venne coinvolto per puro caso lo Stefano Castelli, che ce l'aveva a morte con l'amministrazione comunale, opposizione compresa, insediata nel 1920. Il Consiglio Comunale aveva deliberato all'unanimità l'esproprio di un suo pezzo di terra, 3 metri per 4, che non aveva voluto cedere bonariamente per la costruzione del monumento ai caduti della Grande Guerra. Non che lui volesse opporsi alla volontà di onorare la memoria di chi aveva sacrificato la vita per la pace, ripeteva in continuazione per giustificarsi. Ma chi governa il comune deve avere la saggezza di pensare anche ai vivi, ai sopravvissuti come lui, che aveva combattuto sul Carso. A chi obiettava che la terra espropriata era un fazzoletto, rispondeva che quei metri rubati rendevano meno appetibile l'area, qualora avesse deciso di venderla. Non riusciva a digerire che la terra dei suoi vecchi, frutto di tante fatiche e privazioni, gli venisse portata via, e si incazzava ancora di più pensando alle promesse dei politici durante la guerra. Ai soldati come lui, che soffrivano la fame e il freddo in trincea e soprattutto rischiavano la pelle, avevano fatto credere che alla fine del conflitto sarebbero state distribuite terre ai contadini. Era accaduto il contrario. Non solo non aveva ricevuto nuovi affezzamenti, ma gli avevano tolto perfino il poco che possedeva. Aveva il dente avvelenato il Castelli, e quando quella sera sentì per l'ennesima volta discutere del cappello del notaio appoggiato sul sesso della statua, intervenne con tono risoluto per annunciare che era giunta una conclusione sulla cui correttezza nessuno poteva dissentire. Il Ghiringhelli aveva voluto indicare che cos'hanno i politici di Olonia al posto della testa.
Bene.
Vabbè, questi sono i racconti del Pietro e costituiscono il secondo piano narrativo. C'è anche il voto di scambio, per usare il linguaggio di oggi, un voto di scambio ingenuo, poca cosa rispetto a certe cose che capitano adesso. Il candidato più debole, quando capisce che non riuscirà mai a diventare sindaco, no, ma lui è convinto di riuscire a diventare consigliere comunale, no? E dice, vabbè, insomma, i politici, i partiti politici, questo è il capo della lista degli indipendenti, i socialisti e i popolari parlano tutte chiacchiere, io faccio qualcosa di concreto. E invita in un'osteria del paese 80 persone, selezionate accuratamente, con questo patto. Io offro un salamino, una michetta e un bicchiere di vino, voi mi date il voto. E me ne procurate un altro, 80 più 80, 160, in un piccolo comune, hai voglia, no? Lui dice, se qualche Giuda mi tradisce, a niente, insomma, i voti ci sono. E affollamento, insomma, si è dovuto mandare via la gente per la calca, no? Tutti volevano andare lì a mangiare, a offrire il voto. Il fatidico giorno delle elezioni, quando vede il risultato, che questa è una storia vera, il suo commento sarà 80 canalizzi, 40 voti. Ha preso metà rispetto ai salamini, metà volte rispetto ai salamini che aveva offerto. Questi sono i racconti appunto che fa il Pietro. Il terzo piano narrativo è costituito da quello che accade in quella primavera, la vicenda storica da un lato e anche il costume, no? Quelle storie, la ragazza che finalmente trova il moroso è la prima volta, insomma, che un ragazzo la vuole. E questo gli arriva la cartolina per l'Albania e lei escogita un piano per non perderlo, ma il non perderlo non è la guerra che la spaventa, è che ne trovi qualcun'altra intanto che è via, no? Questo la preoccupa. E altre storie, il vecchietto che si fa mettere nel forno, anche questo è vero, perché ha i reumatismi e gli dicono di andare a fare le saviature, allora adesso Grado e Riccione andava a Mussolini a fare le salviature, lui dice sì, ma come faccio? E siccome il salmiere vicino di casa il forno vuol farsi mettere nel forno, insomma, io non ve la racconto tutta quello che succede,
quello della sveglia,
anche quello della sveglia, no, quello della sveglia è vera, perché io dico, se quel signore lì della sveglia, la moglie, io non l'ho conosciuto, ma la moglie e i miei avevano un'attività, quando erano in difficoltà, io ero un bambino, mi affidavano alla moglie di quel signore, lei mi curava, e quindi questa storia io l'ho sentita per non so quante volte, la storia della sveglia di uno che la moglie va al mercato di Tradate, la moglie si intestardisce, lui è contrario perché, diciamo, insomma, erano tempi anche di miseria, no? Una spesa inutile, però lei alla fine gliela dà vinta. Dopo qualche giorno la sveglia non funziona più, una scenata, però avevo detto, però poi prende in mano il cacciavite e nel giro di un'oretta la fa funzionare. Ma si avanza una vite. Si avanza una vite e dice, vabbè, la sveglia va, ma se la vite si è avanzata va pure avuto una funzione. E allora la smonta, vista la facilità con cui ha rimediato
la prima volta,
smonta la sveglia, ma in me questo signore morirà senza riuscire più a rimontarla. Era diventato un rompicapo, passavo ore e ore con questa sveglia senza riuscire più a rimetterla insieme. Dicevo prima del fatto comunque che, al di là del tono scherzoso, io vorrei anche far riflettere sulla storia di quegli anni, far riflettere sul costume, sulle problematiche del periodo, e da questo punto di vista vorrei leggervi un brano. Poi non leggo più, mi farete delle domande. In cui Pietro Morelli, quindi uno dei narratori, si incontra con un altro personaggio, il milanese, che era già un personaggio presente nel mio primo romanzo. I miei tre romanzi raccontano, anche se alcuni personaggi ritornano, però non è che uno è la continuazione dell'altro, sono delle storie autonome, ognuna compiuta in sé. La domenica mattina, mentre la Maria era intenta a sfadellare, Pietro Morelli incontrò il Francesco Fusero, detto il milanese, tornando dal cimitero, dove era andato a trovare i suoi vecchi. Si salutarono, poi fu il milanese ad attaccare bottoni, aveva voglia di scambiare qualche parola, cominciò a buttargli battute e osservazioni saltando di palo in frasca. A furia di provarci, trovò l'argomento su cui coinvolgere il Pietro. Era la guerra che si stava avvicinando a grandi falcate. Si trovarono d'accordo nel definire una bestialità la volontà di Mussolini di intervenire nel conflitto, un errore dalle conseguenze drammatiche, e nella ricerca di varianti la definirono una gran puttanata, il Fusero, un atto criminale contro il popolo italiano, il Morelli. Il milanese spiegò che lui a suo tempo era contrario alla guerra d'Etiopia, riteneva una stronzata mettersi contro l'Inghilterra, una nazione ben più ricca e potente dell'Italia. Quella volta era andata di lusso, era stato conquistato un impero, ma certe fortune capitano una volta sola nella vita, anche se ti chiami Benito Mussolini. Con la guerra in Europa, scatenata da quel pazzo di Hitler, le cose sarebbero andate diversamente. Prima o poi l'America avrebbe dato una mano ai suoi amici inglesi, e allora erano cazzi, argomentò il milanese. Le guerre contro i ricchi si perdono, proseguì. Hanno i soldi per fabbricare le armi, fanno funzionare le industrie a pieno regime e ti prendono per la gola, ti riducono alla fame. È proprio questo il punto, interloquì il Morelli. Patiremo la fame e sarà ancora peggio per quelli che sono stati richiamati sotto le armi. Quanti torneranno a casa? Tutto questo perché? In ogni guerra ci sono sotto grossi interessi. Ma che c'entrano i poveri cristi come me, come mio figlio, come la stragrande maggioranza della gente di Olonia? A noi tocca però morire. Io poi racconto la adunata del 10 giugno del 1940. Le adunate mussoliniane erano, penso lo sappiate tutti, erano organizzate in questa maniera. Mussolini parlava dal balcone famoso di Piazza Venezia, Leia, che era l'antenata della RAI, trasmetteva il discorso via radio e in tutti i comuni d'Italia, nella piazza principale, nei comuni grossi, anche in più piazze evidentemente, veniva allestito un palco con le autorità del fascio, del comune, il podestà e quant'altri, e i cittadini venivano convocati e dovevano andare lì ad ascoltare il discorso di Mussolini. E io ho ricreato questa atmosfera, no, che c'era, che se lì, certo a Piazza Venezia quando la RAI trasmette si sente la gente che applaude, però in giro per l'Italia c'era anche gente che era spaventata, no, che capiva qual era la tragedia che si stava avvicinando, e fino alla fatidica frase quando Mussolini annuncia la dichiarazione di guerra, è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia, che è l'inizio appunto della tragedia. E il mio romanzo finiva lì, no? Lei finito ieri, me lo ricorderà bene, che non è però finito così.
No,
nel senso che quando io scrivo, poi prima di mandare quanto scritto all'editore, terminata la storia, la rivedo, la correggo, soprattutto anche per cercare di migliorare il linguaggio, tenendolo più accattivante. Ed è un lavoro che in termini di tempo non è meno breve, non è più breve rispetto all'altro, che è quello dello scrivere la trama in sé. E così, in questa fase, ho fatto poi una considerazione, no? Così, finiva con un momento drammatico, cioè la storia del ventennio fascista si chiude con lo scoppio della guerra, che è l'inizio della tragedia. E la mia considerazione era questa: nella vita di ogni persona, ogni donna, ogni uomo, ci sono delle tragedie, dei drammi personali, la morte di una persona cara, per esempio, ma sono dei drammi personali, al massimo assumono le dimensioni familiari. Un'intera famiglia che ha perso una persona cara, un'intera famiglia trascinata in una grossa difficoltà economica, non lo so. La guerra è qualcosa di molto più tragico, perché è il dramma di un popolo intero. Quando Mussolini da Palazzo Venezia dice la dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori, nessuno poteva dire ma a me che me ne frega, io non c'entro, perché ci sono finiti dentro tutti, qualcuno di più, qualcuno di meno, chi è andato al fronte, chi ha subito i bombardamenti, chi se l'è cavata e chi ci ha rimesso la vita, chi se l'è cavata magari a costo di grandissime sofferenze. E allora io ho pensato di aggiungere un ultimo capitolo ulteriore in cui, non dico il dettaglio, uno dei personaggi femminili del mio romanzo trova la forza di fare una scelta di grande coraggio. Come dire, nei momenti più drammatici, se hai coraggio, c'è ancora la speranza, c'è ancora un futuro. E per questo io ho inserito questo ulteriore capitolo in cui uno dei miei personaggi prende una decisione che non aveva mai avuto il coraggio di prendere proprio nel momento più drammatico, quando è scoppiato la guerra.
Non spissero, però è un bel finale.
Le è piaciuto?
Sì, perché risolve una questione
che una era quella proprio che voleva, la sta esprimendo lei in altre parole, sicuramente bene, cioè una questione che si trascina nella situazione ordinaria, nella situazione più drammatica. Trovo il coraggio di chiudere questa situazione. Questo è un po' il finale di speranza, se vogliamo. C'è la guerra, ma la vita non finisce qui. Se riusciamo a sopravvivere, ci sarà pure un futuro migliore. Domande? Curiosità, qualsiasi cosa?
Bene, stava a sentirla, veramente. È molto interessante che si dice e si sente il gusto e il sapore della vita di una volta, ecco, attraverso le sue parole. La vita, cioè, io ho 78 anni, della vita di una volta, perché io sono del 38, quindi molte cose entrano a far parte anche di questa storia.
Del suo vissuto. No, io sono nato dopo la guerra, però appartengo a quella generazione in cui i genitori in questa situazione c'erano dentro a pieno, per cui poi io nelle mie ricerche di carattere storico ho trovato anche i documenti di carattere. La mia fortuna da questo punto di vista è stato un parroco che scriveva molto, ma non scriveva solo di cose religiose, come è normale che faccia un prete. Scriveva della politica locale, della politica nazionale, del costume, i paterelli di cronaca. Nel mio primo romanzo, Le morose del segretario del fascio, io racconto il litigio vero avvenuto tra questo curato e il segretario del fascio, racconto ad esempio una proposta indecente che il marito fa a sua moglie, che un marito fa alla moglie. È una proposta indecente anche nell'ottica della morale di oggi, che è molto più libera. Anche oggi una proposta così fatta dal marito a sua moglie sarebbe, se è solo di buon senso, non la può che giudicare indecente. In una presentazione c'era una signora che aveva già letto il romanzo e mi dice: ma quella proposta indecente se l'è inventata lei per rendere più accattivante e più intrigante la storia. Invece non è vero, assolutamente. Leggendo gli scritti di questo prete, e ad un certo momento trovo: poveri noi, dove stiamo andando a finire? È venuta da me una povera donna che mi ha raccontato che domenica sera suo marito, vabbè, mi fermo qui, non voglio raccontare la storia. Quindi, negli scritti di questo prete, io ho trovato tantissime indicazioni su l'elenco dei peccati, o comunque dei comportamenti che i suoi parrocchiani dovevano evitare. Epoca della prima guerra mondiale, perché lui è diventato parroco nel 1915, che era appena scoppiata la guerra, la guerra per l'Italia, perché anche nella prima guerra mondiale l'Italia è entrata in ritardo, diciamo. Dice: comportamenti sbagliati, chiacchierare in chiesa, c'è una successione dal meno grave al più grave. Poi dice: parlare male del prossimo. Poi va avanti: il non venire la mattina a messa con la scusa che si deve andare a lavorare, perché secondo lui uno può andare a lavorare dopo essere andato a messa. Poi dice: il turpiloquio. E quindi è tutto un crescendo, e dice: ancora più turpe è il comportamento di certe sposine che se la spassano mentre il marito al fronte. E lì sono le storie della Renate della Iole, no? Che è stato il curato a darmi questo spunto. Lui lamentava che alcune signore dell'epoca se la godessero approfittando dell'assenza del marito. E io ho fatto due esempi, ma se ne trovano tantissimi, no? Negli scritti di questo prete, anche sulla guerra. Personaggio di grande spessore. Io sto scrivendo adesso il mio quarto romanzo, parlerò anche di quello. Questo curato ha avuto il coraggio all'inizio di settembre del 44 di andare al comando militare tedesco di Busto Arsizio, che però era piazzato in valle sotto a Rospiano, Marnate, Oggiate, a chiedere la liberazione di una donna che i tedeschi avevano preso in ostaggio perché non riuscivano a prendere il marito e il figlio. E lui ha coraggio di andare a protestare e riesce addirittura ad ottenere la liberazione. E questo mi ha aiutato molto nello scrivere le mie storie, no? È una delle testimonianze, diciamo, su cui io mi sono basato, perché io credo che non per scrivere delle storie che possono interessare non sia necessario inventarsene. La verità a volte sorprende più della fantasia, no? Ne capitano di tutti i colori, perché andarsene a inventare.
Bello, sicuramente è un bel libro, mi è piaciuto molto. Tutte cose che di paese mi piacciono.
È la storia, sono quei ritratti di provincia, no? La provincia lombarda di quegli anni lì, che poi io sto facendo queste presentazioni, ne ho fatte alcune in Piemonte, hanno letto il mio libro delle persone di Roma, per esempio, che mi hanno mandato anche una mail commentandolo, una bibliotecaria di un comune in provincia di Como di origine abruzzese mi ha detto, e tutti convergono in questo senso, che la vita di provincia è quella. Questa bibliotecaria di origine abruzzese dice che quando va giù in questo paese arrampicato sulle montagne, ritrova ancora oggi, no, per certi aspetti, queste atmosfere in cui tutti si intromettono negli affari di tutti, queste cose qui, i proverbi, il modo di dire, Piemonte, la parte orientale del Piemonte è vicina a noi, per cui anche loro, l'articolo davanti al nome lo usano anche loro, anche se sono piemontesi e non lombardi, insomma, è la vita di provincia di quegli anni.
Mi posso dire dell'Emiliana, poi dire da cui proveniamo e fa 50 abitanti, una frazione, ed eccoti oggi, è decisamente così, c'è queste dinamiche per cui tutti siamo tutti di tutti, ci si dà una mano ma allo stesso tempo si spettegola, se facessi leggere questo libro qui penso che
lo capirebbe, capirebbero nel senso che
con noi capiamo Guaretti, cioè non è che assurdo, perché Guaretti alla fine della fiera parla delle mie romane, ma non è che non lo capiamo, non è
vero? Esatto,
quest'aria, diciamo così, questa atmosfera è ancora vive, sopravvive forse in quei paesi, non c'è più da noi, assolutamente.
No,
sì,
ma siamo nucleari, ciascuno si dà il cavolo di proprio.
Certo, sono assolutamente d'accordo, con lei. Era un mondo che poi aveva, secondo me, aveva più solidarietà, più vita comunitaria, poi ci sono i rovesci negativi. Al di là della miseria di quegli anni, questo controllo asfissiante di tutti su tutto, come dire, non era forse il massimo, no? Dal punto di vista del vivere,
ti senti lì per l'appunto
controllato, certo. E comunque era la vita di quel periodo era così. Nel primo romanzo ho messo anche le canzonette in voga in quegli anni, cioè noi proprio le canzonette tipo Vivere, Bombolo, queste canzoni sì. Proprio per ricreare quelle atmosfere di quell'epoca.
Quindi questo qui è ambientato nel 1940.
40, però i racconti partono dal 20, soprattutto al 20, ma i comizi della Bimonti precedono la prima guerra mondiale, il 1911, no? Il riferimento che ho trovato, lo stesso di cui parlava il dottor Airaghi, riferendolo a Marnatte, no? Che periodo è quello. E il primo è la struttura narrativa più semplice, è una storia che si sviluppa nell'arco di 3 mesi, nella primavera del 36, mentre sta per finire la guerra d'Etiopia. E lì a far da sfonto c'è appunto la guerra d'Etiopia.
E mentre l'ultimo?
Mentre l'ultimo è una storia, la storia di questa cooperativa agricola, nata nel 22, qualche giorno prima della marcia su Roma, però in realtà era un anno che si discuteva per metterli in piedi, perché la proprietà, che erano dei nobili,
Casati.
Perfetto, come fa a saperlo? E sa dove abitavano? Questi erano i beni della moglie, i beni del marito loro. Villa San Martino ad Arco. La residenza di Berlusconi. Vivevano là e venivano a Gorla Maggiore, perché quella era la proprietà della moglie, insomma, l'eredità della moglie, di là c'era la famiglia Casati. Quindi era dal 21, no, che c'era in ballo, ci vuole un anno nel contenzioso, perché i contadini rivendicarono il diritto di prelazione, che i contratti agrari dell'epoca prevedevano, anche se poi la proprietà aveva venduta ad una società di Saronno. Ed erano riusciti, dopo un anno di battaglie, erano riusciti a far annullare il vecchio contratto con la mediazione del prefetto. Allora c'era anche la figura del viceprefetto di Gallarate, che aveva avuto un ruolo in tutta questa vicenda. Fino al 1929, la storia si è. Quattro romanzi invece durano un decennio, a cavallo, diciamo dal 38 al 48, quindi a cavallo della seconda guerra mondiale.
il quinto avrà posto, seguirà.
Il quinto non lo so.
No, vedo che sta.
Il quinto mi ha fatto venire, sono andato domenica dal mio editore.
Chi è il suo editore?
Pietro Macchione, che è l'editore di Varese, il principale editore della provincia di Varese. Un editore piccolo, ma non piccolissimo, perché pubblica tra gli 80 e i 90 libri l'anno, che non sono mica pochi, no? Ma anche fuori dall'ambito. Recentemente ha pubblicato un libro sul trenino di Cortina, che oggi non c'è più. Una volta c'era un trenino che da Pieve di Cadore andava fino a Cortina, scritto da uno storico di Vicenza, quindi anche fuori ha pubblicato cose che riguardano il Piemonte, la Liguria, quindi. E niente, mi ha dato uno spunto, perché mi dice, ma sarebbe, se mi ha chiesto, insomma, se non mi viene in mente di una qualche storia raccontata sempre col tono dell'ironia, in cui ci sia magari anche l'elemento giallo. E mi è venuto in mente un fatto successo, che io non successo prima che nascessi io, ma che appartiene a questo mondo, cioè quelle storie che mia nonna mi ha raccontato 50 volte di quando è stato trovato uno morto. Vabbè, ma non voglio raccontare questa storia, potrebbe essere quello il tema del quinto romanzo, se lo scriverò, insomma.
Beh, comunque il terzo libro, quello in pratica che ha come protagonista il Martino Calmarini, faremo una bella presentazione dedicata proprio a questo libro. Poi vabbè, c'è anche il professor Proverbi, che tra l'altro ha appena terminato di scrivere un libro, un saggio, diciamo, sui personaggi di Ciano del Novecento, tra cui il Calmarini. Dovremmo proprio fare una serata dedicata a Martino Calmarini, che è un personaggio abbastanza poco conosciuto, secondo me, di Cerro.
Ma perché a Cerro è venuto, credo, in età relativamente avanzata, perché dopo essere andato via da Gorla Maggiore, a me risulta che sia andato a fare la Gorla, credo, in provincia di Vercella. E poi la moglie era di Cerro, credo.
Si sono trovati a Cerro, ma
la moglie di Cerro, sono Mario e Luigi, e qui al cimitero, tutti e due sono di sepolti al cimitero. Lui è venuto a Cerro nel 36.
Sì. Io, come dire, mi sono ispirato a quella vicenda, poi naturalmente l'ho interpretata liberamente, e proprio per evitare riferimenti diretti, come dire, il personaggio ispirato dal Calmarini è il sindaco, che nel romanzo non è il protagonista, e mi sono inventato la figura del direttore della cooperativa, che ha un ruolo nel mio romanzo più importante, più significativo, perché volevo intrecciarlo con delle vicende di carattere sentimentale che evidentemente io non volevo attribuire a Calmarini, della cui vita sentimentale nulla conosco.
È un santo.
No, certo, per carità.
È un santo.
Per carità. Infatti io, siccome lo scopo dei miei libri non è quello di fare delle polemiche, io ho raccontato di un personaggio che non era il sindaco, perché Calmarini a Gorla Maggiore è stato il sindaco, quello che ha vinto le elezioni del 1920.
Comunque, nella realtà, il sindaco è anche il direttore fondatore della cooperativa.
Sì, ma non era il presidente. Invece io ho fatto questo escamotage di tipo letterario, dicendo che il sindaco era il presidente e il direttore era un altro.
Lui è fondatore,
sì, l'ho sdoppiato proprio per evitare questi riferimenti di carattere personale, no? Io non volevo che la figura del protagonista, che è una figura, non lo presentavo, ma era un personaggio simpatico ma trasgressivo, non era il Calmarini, certamente, ecco, questo tengo a dirlo a lei che conosce la figura in maniera netta, no? Io non ho voluto raccontare la storia privata del Calmarini. Il Calmarini c'è come sfondo la figura del sindaco che ha messo in piedi la cooperativa.
Io posso dire che questo locale qui è della ditta dell'acqua, Felici dell'acqua, no? Questi locali qui sono stati assaliti dai socialisti nel 19, come prima diceva anche lei, no? Questi socialisti erano. Lui era il custode della villa, e lui abitava lì, appena fuori Sì, quindi è preparato. Come adesso c'è il, come si chiama, la pizzeria. Lui abitava lì dentro, abitava piano terra, piano superiore, e la famiglia è sempre stata, ed era una persona che, diciamo, si allontanava pochissimo, perché i signori dell'acqua erano molto severi, volevano la presenza continuativa anche la domenica di questa famiglia qui. E tutto il terreno che qui intorno, che adesso è un parco, no? Prima non era solo parco, in parte era parco anche prima, ma tutto il resto era orto, ed era tutto lavorato dai Cammarini, perché lui era un agronomo, era un viticoltore, era uno che aveva le api, quindi aveva tante mansioni, ancora che ha conservato anche da anziano, no? Per cui i cerresi conoscevano le sue capacità e lo chiamavano per gli innesti, perché una volta c'era nel 1936 fino al 1956, era un paese agricolo, no?
Certo.
E quindi lo chiamavano, sapevano della sua bravura, capacità, così, competenza, sia perché era qui in questa zona qui, a lavorare, fino alle dai Gobbo, lui era alto, perché il marito. È una persona
sì,
alta, è diventato vecchio.
Io l'ho visto in una fotografia
del
UOEI, che UOEI è l'acronimo di Unione Operai Escursionisti Italiani, che era un'organizzazione nata negli anni 20, che aveva avuto a Gorno Maggiore un successo enorme. Io ho trovato un sacco di fotografie in cui si vedono queste qui, che poi dovevano organizzare delle escursioni. Io ho trovato che ne ha fatta una sopra l'Ecco, le secondi in quella zona lì, e poi delle sfilate con la banda per il paese, la piazza affollata di gente. Poi questa organizzazione è stata sciolta nel 26, quando Mussolini ha voluto le leggi liberticide che hanno sciolto i partiti, e tutto doveva confluire nel dopolavoro, nell'opera nazionale dopolavoro, nulla fuori dal controllo del partito. E io vedo la figura del Galmarini, che aveva la barba, nel suo ruolo di sindaco, ad una manifestazione che credo fosse la benedizione della bandiera dell'associazione o qualche cosa del genere. Lì faceva l'agronomo, assunto dopo un concorso, erano dei privati ma avevano fatto un vero e proprio concorso perché volevano scegliere il migliore, non so, una cosa di questo tipo. Lei ha detto che faceva il viticoltore, lì ha tentato di portare la coltivazione del nebbiolo, senza riuscirci, perché poi probabilmente i terreni non erano quelli adatti, e il tentativo è stato abbandonato.
Comunque, questo è un tentativo non riuscito, però ce ne sono altri ottimi, per esempio per la seta, vince una medaglia d'oro a Como, e a Milano per il grano, la miglior qualità del grano, veniva dai suoi coloni. Lui aveva 73 certo. Famiglie di coloni sotto di sé.
A Gorno Maggiore erano 73 famiglie.
Sì.
E quando ha fatto la cooperativa hanno aderito tutti.
Sì.
Tutti, nessuno. E la cosa era talmente successo, poi è stato quello che ha creato l'incidente, diciamo così, che è accaduto. Prestavano anche i soldi per fare un investimento che poi in realtà è una truffa.
Ecco, il problema è stato questo, secondo quello che conosco io. Quando in un primo tempo, quando doveva, diciamo, dichiarare quello che aveva fatto la contessa, cioè la contessa aveva venduto, possiamo dire legalmente, via, o almeno contro certi diritti degli agricoltori. Lui disfa questo che ha fatto attraverso un avvocato, di cui lui non vuole mai riferire il nome, perché in questo momento lo aiuta. Poi, quando l'ha aiutato, questo avvocato, non so come mai, perché, per come, lui sì, però si inventa una vetreria cioè un'azienda,
accerrate,
si inventa questa vetreria, ma lui non era capace e si era messo in associazione con un altro che non è che si intendesse molto, forse un po' si intendeva più di lui, però queste due persone, sia quell'avvocato sia l'altro, falliscono, cioè la vetreria in mano a queste due persone
fallisce.
E chiedono ai Galmarini di intervenire coi soldi, perché il Galmarini aveva la cooperativa, no? Quindi poteva disporre dei soldi della cooperativa. E quindi tanto fanno, tanto dicono che Galmarini diciamo all'inizio non ne vuol sapere, però alla fine cede. Quando lui firma e verrà portato in tribunale le firme, perché lui negherà sempre di aver firmato Galmarini, negherà sempre. Allora quando gli fanno vedere le firme, lui dice sì, la firma è mia. Un uomo coscienzioso dice la firma è mia. Ma io non ho firmato, quindi gli faceva intendere che qualcuno l'aveva drogato, probabilmente che era stato drogato per fargli fare quelle firme che porteranno a fallimento anche della cooperativa, che andava benissimo, la cooperativa andava benissimo. E quindi lui sarà l'unico a pagare questa faccenda.
Sì, la conosco bene.
Però lui non vuole che venga nominato il nome di questo avvocato. Lo dice anche Don Branca, dice che lui Branca lo sapeva, però lui aveva pregato Don Branca di non citare questo avvocato.
In ogni modo io ci tengo a ribadire che nel mio romanzo io mi sono ispirato alla vicenda della cooperativa in modo del tutto libero, senza minimamente voler mettere di mezzo la figura del Galmarini in quanto persona.
E comunque non è che, appunto, parlando di Galmarini, è vero che i romanzi sono incentrati su Roia, su Gola Maggiore, ma ci sono poi tutta una serie di rapporti, cioè Gola Maggiore piuttosto che c'era, non erano comunque isolati, perché quando diciamo, come per dire, Galmarini sposava di Cerro, quindi la vicenda ha comunque un collegamento con Cerro, come con, perché secondo me a livello di 10-15 km, se andiamo a studiare le strategie matrimoniali, in grosso modo, tutte le famiglie avevano dei rapporti con i comuni vicini, non erano comunque delle camere stagne.
Oh, ricordiamoci che da Cerro a Tradate si andava a piedi, si andava a piedi, non è che si prendesse da Cerro a Saronno, da Cerro a Beate Guazzone, che è lì, no? Dove lui conosce la sua mamma, perché il Galmarini frequenta la chiesa, la serva, diciamo così, la domestica del prete, che era un casero, si chiama Luisa, e lui si innamorerà di questa ragazza qui, no? E la sposa, siccome poi era di Cerro, questa nativa di Cerro, viene qui alla chiesa della Boretta si sposano, ecco, il giorno di Sant'Ambrogio del 1111 si sposano qui a Cerro. Insomma, la gente si muove.
Sì, appunto, no, non era come un mondo statico.
Va bene, io vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato.
Ci rivediamo per i Galmarini, ecco.
Mi farebbe piacere. Se qualcuno è interessato ai miei libri, sono anche in vendita. Sì,
sì. Scontato un mondo completamente che non conoscevo. Galmarini chi era diventato sindaco?
Sì, è stato il primo sindaco quando Gola Maggiore ha recuperato l'autonomia.
E poi
lui era già stato consigliere comunale nel comune di Gola Minore.
Gola Minore e Gola Maggiore, diciamo.
Sì, mitico. Però il comune si chiamava Gola Minore, no? Ed era il presidente della banda, quindi un personaggio estremamente popolare. E poi ha messo in piedi.
Difatti, se popolare. Perché anche quando viene eletto sia dai democratici, dai popolari si chiamavano loro democratici, sia dai socialisti, tutti e due.
Tirandosi però, e io questo non mi è chiaro, nei documenti che io ho trovato del curato, che dicevo prima, che mi ha dato tanti spunti per i miei romanzi, il curato è già estremamente critico verso i Galmarini,
perché questo curato si era dato molto da fare per dar forza a livello locale al Partito Popolare, che era l'antenato della Democrazia Cristiana, quindi il partito di ispirazione cattolica, no? E allora era molto viva la polemica clericali, anticlericali, socialisti, i radicali erano tesi come anticlericali e viceversa quegli altri avevano altre polemiche verso i cattolici. Ecco, in questo clima il curato accusa il Galmarini di aver ottenuto l'appoggio dei socialisti per ambizione personale, cose di questo tipo. E quando nasce la cooperativa, scrive addirittura: la cooperativa in sé è una ottima cosa, nelle mani del Galmarini no. Quindi c'era un livore forse un termine eccessivo, comunque un rapporto non buono fra i due, che si sana quando Galmarini finisce nei guai. Galmarini poi gli manda una lettera, e in questa lettera, che il curato peraltro apprezza, ho letto anche un'altra lettera in cui racconta quando nel pieno della bufera che lei stava rievocando, tornando una sera da Milano col trenino della Valle Olona, che da tanto tempo non c'è più, si era addormentato ed era finito a Cairate, quindi oltre la stazione dove doveva scendere, e se n'era tornato a piedi perché non c'era più il treno di ritorno. E sul sentiero della valle passa dalla chiesetta di San Vitale, che è posta proprio a picco sulla valle, si vede l'Olona sotto, e dice che si ferma a pregare chiedendo alla Madonna di San Vitale, a cui il popolo di Gorgo Maggiore è particolarmente affezionato, chiedendo di aiutarlo a sopportare questa tempesta, e scrive anche accurato dicendo che lui aveva sbagliato, che si era imbarcato in un'impresa più grande rispetto a lui, no? Probabilmente quel riferimento che faceva lei al fatto che lui non avesse competenze in materia di
vetrerie. E poi ti devo interessato, ma oggi non abbiamo parlato, ma Galmarini ha passato un anno con Don Guanella a Pian di Spagna e aveva aiutato Don Guanella a bonificare Pian di Spagna, e quindi c'è anche questo anno passato con Don Guanella, che però è diventato poi santo. E quando Don Branca è venuto a Cerro, c'era una ricorrenza, e Galmarini non era, nonostante appunto faceva parte del comitato di accoglienza, era andato a questa commemorazione di San Guanella, che era già morto, perché muore, credo, nel 15, mentre Don Branca era arrivato nel 50 a Cerro. Comunque c'è questa figura cerrese che secondo me è rimasta un po' nascosta.
L'ho conosciuto personalmente, sì. L'ho chiamato qui.
Che è rimasta un po' nascosta, adesso stiamo cercando appunto di valorizzare. Tra l'altro, questo tiene di Cerro, credo di sì. Al cimitero, forse lo spiega meglio di questo proverbio. Comunque sulla sinistra c'è la tomba di famiglia di Galmarini.
Si entra al cimitero, si va subito a sinistra, fino in fondo. In fondo poi si va fino in fondo, sempre sul lato sinistro, no? Verso la fine del sortice colombale, no? Si ferma fino verso la quarta tomba, c'è il Galmarini.
E dopo Tovaggi?
Oltre Tovaggi, arrivati i colombari, a volte arrivati i colombari, per terra, terzo quarto la tomba all'interno. E lui, sua moglie, e suo fratello in giro. È una bella figura, perché insomma, tra tutti i cerresi che c'erano, che c'era al tempo di Don Vittorio Branca, l'unica monografia che dedica a un cerrese è questo qui, che non è cerrese, che per lui è nato a Tradate, no? Quindi vuol dire qualcosa. Se perché dei bravi cerresi ce ne sono stati, per esempio Cozzi Galdino, una persona anche lui, un santo, diciamo, no? Cozzi Galdino, anche lui. Eppure Don Branca si è vista con questa persona perché veramente è grande, ecco, grande. E poi appunto anche questa, perché lui ha avuto un esaurimento nervoso, diciamo. Lui aveva 37 anni, aveva avuto questo. E il suo datore di lavoro, che è un Brioschi, che è fratello di un vescovo Brioschi, e questo qui dice: ah sì, tu stai male così così, non puoi andare avanti a lavorare nella mia azienda, vieni, ti raccomando, a un mio amico. Il suo amico è l'altro Luigi Guarnella, che poi niente era tanto, e lo manda a Pianello Labio, no? Lui va con vergogna perché Don Guarnella lo mette in un convento, si può dire, cioè non convento, di un'istituzione femminile, ecco. Per cui l'unico uomo è lui, che si mette tutte le donne, eccetera, no? Che andavano a lavorare, queste donne, era come il nostro
convito,
ecco, esatto, così. Però dopo era superato questo problema iniziale, no? Con l'aiuto di Don Guanella, così, e l'aiuto del lago anche, l'aiuto dell'aria buona, dicendo che non c'era più nebbia. In 15 giorni comincia a stare bene, e qui a casa mandatemi i miei arnesi. Ecco, bisogna lavorare con me. Lo manda a quel posto lì, a Pian di Spagna,
che è proprio in cima al lago.
Che si chiama Nuovo Rogna.
Nuovo
Rogna San Salvador. Nuovo Rogna San Salvador si chiama.
Sì,
no?
Sì. Sono presente, perché io vado spesso verso Chiavenna, quella zona lì.
Esatto. Va lì, in un terreno arido, ghiaioso. E lui, perché poi viene stimato da Don Giovanello? Perché lui, con le sue esperienze di agronomo, dice quali sono le piante che possono attecchire in quel luogo lì. Non si può mettere qualsiasi pianta, eccetera, no? Perché è un terreno arido, magro, eccetera. Quindi gli insegna al prete che cosa deve mettere lì a dimora, quali piante, quali soprattutto ottaggi, eccetera, e lì poi porta i buon figli, chiamati così, indicati, a lavorare questo terreno. Don Guanella porta questa persona. Però la persona che dice, che fa fruttare quella terra, è proprio lui, Galmarini, che diventa amico poi di Don Guanella, che racconta poi anche degli aneddoti su Don Guanella. Quindi vive un anno a contatto con un santo, ecco. E quindi ecco perché dico, bisogna vederlo anche in questo lato.
No, ma le ripeto.
E magari quel prete che diceva, aveva ragione quel prete, perché aveva ragione? Perché i socialisti a quel tempo non erano ben visti, anche qui, perché i socialisti facevano i dissetti ai preti. Allora, se Galmarini
ha preso i voti,
doveva per forza pensarla come loro, secondo il prete, ma non era così. Diciamo che lui anticipava il governo di centro-sinistra.
Era assolutamente chiaro a me che Galmarini era profondamente cattolico.
Certo, certo.
Poi in quella fase lì, evidentemente, può darsi per diventare sindaco, che so io, le convenzioni dell'epoca, lui ha accettato i voti.
Le dico queste parole qua, le dico. Il monsignore di prima parroco di Abbiate Guastone, no, dove c'era poi è diventata la Luigia, che è diventata la moglie di Galmarini. Quando la sua domestica ha qualche tentennamento per la salute, dice: sposo uno che ha questa cosa così. Cioè, il suo zio dice: senti, sposa Galmarini, perché se tu lo sposi, è meglio che tu sposi lui che sposare un principe, addirittura. Quindi qual era l'altro concetto che aveva un prete di questo Galmarini, no? Era meglio, è meglio sposare lui che non sposare un principe.
Va bene, ne riparleremo Anche se ripeto, io no, mi sono ispirato alla storia della cooperativa, ma non volevo parlare della figura del Galmarini.
Non una biografia, una vicenda.
Non volevo fare, esatto.
Sì, però, effetti, però la vita del Galmarini a partire dall'esperienza con Don Guanella è comunque una vita da romanzo, cioè come dicevo prima, non c'è bisogno di andare a inventarsi le cose. No. Ma è vero, ma sostanzialmente si può. Allora, cioè, il libro racconta solamente la vita, diciamo, gorlese. Ma sostanzialmente ci potrebbe essere un romanzo che potrebbe diventare addirittura un film, la vita di Galmarini, cioè ci sono, c'è la forza nella sua esistenza, cioè non è un'esistenza piatta, scialba.
Sì, non è una storia banale.
Se fosse nato in America probabilmente ci sarebbe già un film, è nato a Tranate e non c'è ancora il film, ecco.
Vedremo,
grazie a lei.